finalmente ho trovato la casa per me.
Sabato, cari
buon
ascoltatori,
sabato.
Ma ciao!
Siamo arrivati di nuovo alla fine di un'altra settimana.
Esatto, accomodatevi pure
e fate come foste a casa vostra.
Ciao da Antonino,
da Giacomo
e da Lorenzo Meli in regia e bentornati a Casa Poli in questo sabato in cui il nostro salotto si riempie ogni settimana. E questa settimana approfondiremo il tema del web,
un tema quanto mai attuale e scottante.
Esatto,
direi.
Andremo a pescare nelle profondità
della rete,
dell'internet, con dei pescatori professionisti che ci aiuteranno un po' meglio a capire quello che noi stiamo facendo.
Sì, e capire quali pesci stiamo prendendo.
Esatto.
Nella rete.
E se non stiamo prendendo dei pesci in faccia, quindi accogliamo calorosamente Luca Vassio.
Ciao a tutti.
Che oggi è venuto a trovarci. Lui è assistant professor dal settembre 2018 qui al Politecnico di Torino. E appunto, Luca, tu oggi ci aiuterai. Posso darti del tu?
Certo, certo.
Ci aiuterai a capire cosa noi facciamo quando stiamo in rete. Io e Giacomo abbiamo tante cose da chiederti. Inizierei con un argomento molto molto scottante, che è quello delle fake news. Quanto le fake news sono presenti oggi sui nostri schermi, sugli schermi dei nostri PC?
Le fake news sono sicuramente molto presenti. Il problema è che, in quanto fake, dovrebbero essere identificate. E per alcune persone possono essere ovviamente fake, finte. Chiaramente uno legge una notizia e dice questa non può essere vera. Ma per altre persone che magari hanno un background diverso, magari sono in una bolla di informazione, queste informazioni che sono fake in realtà risultano vere. Inoltre ci sono altre fake news che sono plausibili, e queste forse sono quelle più subdole, perché riescono a raggiungere una grossa fetta di popolazione, e anche se poi vengono smentite rimangono comunque nell'inconscio delle persone, e quindi poi, per esempio, quando uno va a votare rimangono tra virgolette nell'inconscio e possono dare un certo impatto,
possono influenzare. Certo,
esatto, perché ora proprio che siamo, Giacomo, in post elezioni europee, coglieremo l'occasione di parlare con una persona come Luca, che ha lavorato direttamente allo studio e all'analisi di questo tipo di informazioni, e lo faremo dopo.
Dopo che cosa? Dopo la canzone? Ma in realtà abbiamo ancora tempo per un'ultima domanda, perché tu hai citato il termine bolla di informazione. Ti chiederei di spiegare molto velocemente cosa significa bolla di informazione quando parliamo di fake news,
allora,
quando parliamo di internet.
In poche parole, molte persone quando si connettono a internet usano un insieme molto limitato di siti web da cui si informano. E questi siti web non è detto che siano, diciamo, dell'autorità a riguardo. Possono essere siti web, fan club, che hanno un punto di vista molto limitato, e il fatto è che andando sempre su questi siti uno non riesce mai a scoprire la vastità di informazioni che può essere raggiunta con l'internet, e quindi rimane in qualche modo chiuso, nonostante si sia con una possibilità di informazione pressoché infinita nell'internet, si rimane un po' limitati e chiusi a dei siti web che sempre continuano a riproporre le stesse informazioni nello stesso punto di vista.
Ok, capito. Quindi, come ci dicevi già prima nel fuori onda, diciamo, la gente naviga di più a livello di tempo, ma naviga di meno a livello di spazio.
Esatto, rispetto sempre anche solo a 10 anni fa, dove si avevano centinaia di siti web che la gente che andava sul web frequentava. Attualmente ci sono pochissimi big player, 5-6 big player, che fanno praticamente il 90% del traffico e che sono sorgenti di quello che le persone visitano.
Chiaro, chiaro. Perfetto, direi in questa realtà è una cosa che non avevo mai pensato, Antonino.
Esatto, no, io pensavo che, anzi, il pubblico riuscisse tantissimo a differenziare la richiesta. E invece, a quanto pare, ci chiudiamo in delle bolle anche sul web.
E quindi andiamo con questa Go dei Black Keys.
The Black Keys, Go, qui a Radio Onde Quadre.
Siamo andati e siamo tornati.
Esatto, sogniamo di fare qui a Radio Onde Quadre da sempre, per sentirmi un po' DJ, un po' Radio DJ, e torniamo al nostro sabato degli ospiti con Luca Vassio. Io, Luca, ti chiederei di spiegare ai nostri ascoltatori di quale tipo di ricerca ti sei occupato di recente, perché io credo sia molto molto interessante.
Allora, negli ultimi mesi abbiamo monitorato, proprio in vista delle elezioni europee che sono state appena state fatte, Instagram, che è uno dei social network che al momento va di più, dove si condividono foto e video e dove i politici hanno anche una loro presenza molto ingombrante. Abbiamo in particolare analizzato come le persone interagiscono con questi profili di politici, non solo dal punto di vista quantitativo ma anche dal punto di vista qualitativo, quindi capendo per esempio il livello di dibattito che si genera sotto diversi partiti politici e capire il livello di interazione relativo sotto ogni politico, e quindi questo tipo di informazioni. Un'altra analisi che abbiamo fatto sempre nell'ambito è stato analizzare come le persone guardano il porno online, che spesso viene anche questo non proprio considerato, ma in realtà è un'enorme percentuale del traffico di internet.
Immaginiamo, sì.
Visto da attualmente circa, si stima, il 40%
degli utenti.
Degli utenti, esatto, sì. Sì,
straordinario. Tra l'altro, questa cosa che cioè il tuo ambito di ricerca mi fa pensare che quello che noi facciamo sul web rimane sul web, un po' come Las Vegas. Quindi, nel senso, tutti i nostri commenti, tutte le nostre interazioni, tutti i nostri like e dislike rimangono al, diciamo, sì, a un osservabile, a un occhio attento che può anche usarli a suo favore.
Allora, sì, bisogna fare molta attenzione. Ci sono delle leggi della privacy che, in poche parole, garantiscono la tua anonimità, se lo vuoi. Però bisogna comunque fare tantissima attenzione quando si mettono dei commenti su profili pubblici, quando si condivide qualcosa che non rimane strettamente privato, ma è su qualche piattaforma per cui chiunque dall'esterno possa accedervi. Perché quello, sì, in livello teorico uno può eliminare questi dati, ma a livello poi pratico questi dati vengono visti da tantissime entità e non tutte magari sono benigne.
Non tutte e non sempre. Ma infatti, tu quanto pensi che l'utente medio conosca o abbia consapevolezza di quello che sta facendo sul web?
Secondo me non tanto, e questo è un po' successo di tantissime compagnie sul web che, grazie a tracker, pubblicità, riescono a sfruttare proprio questa ignoranza di molte persone per farci tutto dei business.
È una cosa che pensi che tutti dovremmo sapere sul web? Un'informazione che pensi ci possa essere utile a capire meglio dove andare, dove non andare? Ad esempio, quando cerchiamo un film pirata, perché dai, tutti cerchiamo i film pirata, andiamo a finire in una parte del web che non sempre vediamo e molte volte non riusciamo neanche ad uscirne. Cioè, computer che esplodono. Allora, a cosa dobbiamo stare attenti di solito?
Ma innanzitutto, dove cliccate, che dati avete sul vostro computer, perché magari se avete da qualche parte salvato i dati della vostra carta di credito potrebbe non essere una buona idea andare su certi tipi di siti e usare un sistema operativo, diciamo, sicuro, aggiornato, diciamo, e soprattutto non fidarsi di quello che avete scritto.
Chiaro.
Mi è venuta adesso una domanda freschissima. Vai. Ma questa storia della webcam, che è accesa anche quando non è accesa, è vera? Sì, no? Ci sono dati che te lo confermano, che ce lo confermano?
Perché hai qualcosa da nascondere?
No.
Non so, io nel dubbio comunque lo scotch sulla webcam.
Sì, perché al Poli, ragazzi, ci sono tantissime persone con il pezzettino di carta, sì, scocciato sulla webcam, compreso Lorenzo. Allora, è una prevenzione utile e inutile lasciata da un pippone da film che abbiamo visto, no?
Diciamo che se sei un utente che va dovunque sul web, che non fa molta attenzione dove va, per sicurezza gliela metterei. Per un utente esperto, diciamo che non è un grosso problema, perché dipende poi ovviamente anche che cosa fa una persona di fronte a un computer. Chiaramente, se sei Trump o un politico, voi ci fai fare molto più attenzione a questo, certo, tipo di rischi.
Sì, se sei uno speaker di Casa Poli, forse. Diciamo che puoi lasciarti la webcam libera, no Antonino?
Eh sì, libera, come io lascerei questo fine settimana libero per goderci Coez con Domenica.
E quindi dopo questo sabato, buona domenica.
Vorrei fosse domenica, andare in bici senza mani, una risata isterica e sconvolgere i tuoi piani e volare senza elica, senza elica con te. Vorrei fosse domenica, niente stadio né partite, una coda patetica su questa statale, andare volare senza elica, senza elica io e te. Fossimo bambini, come se fossimo destini che si corrono accanto, con le mani nel vento, come fosse domenica con te, con te. Vorrei fosse domenica, tu coi piedi sul cruscotto, io il braccio che penso là, l'orologio sotto al sole che scotta e ripenso là, mia vita senza te. Vorrei fosse domenica e tua madre fosse meno, un po' meno nevrotica, e tuo padre oggi bevesse soltanto acqua tonica, io e te a ridere. Come se fossimo bambini, come se fossimo destini che si corrono a canti, con le mani nel vento, come fosse domenica con te, vorrei fosse domenica, vorrei fosse domenica, e stringi la giornata fra le dita, che fra poco è già finita, così è la vita, così è la vita. Fossimo bambini, come se fossimo destini che si corrono a casa, con le mani nel vento.
Come fosse domenica, Coez con Domenica, e mi ritorna in mente Domenica Papà, che non so se voi guardavate il programma sulla Rai. No. ogni domenica mattina andava a saltare sul letto in caso sei tu troppo vecchio. Andava a saltare di testa sulla pancia di mio padre che ancora stava dormendo alle 9 del mattino, della mattina, e lo svegliavo. E quindi bei ricordi con Coez, che è sempre parecchio nostalgico come, sì, come testi.
Ma nostalgico ma freschissimo.
Ma freschissimo, come internet d'altronde. Un po' meno fresco, perché abbiamo scoperto con il nostro momento Super Quark, che Luca ovviamente conosce perché ci ascolta da secoli, che la prima pagina web è del 1989. Quindi internet inizia a diventare vintage.
Eh sì. E pensa Luca che avevamo detto anche che Tim Berners-Lee era già morto, quindi poverino.
Sì.
Vabbè, detto ciò. E no, parlavamo un po' di tutti i pericoli del web, tutte le cose che succedono nel web. Mi è venuta in mente una domanda. Di solito si dice che il lavoro che uno fa gli cambia un po' la prospettiva verso il mondo. Quindi volevo chiedere a te se, diciamo, nel tuo lavoro c'è qualcosa che ti ha fatto cambiare la tua prospettiva verso il navigare in internet, verso il modo con cui ti approcci a internet. Se hai scoperto qualcosa che ti ha fatto un po' cambiare le idee,
ma
diciamo.
Sicuramente mi ha reso molto più sensibile soprattutto all'aspetto privacy, dopo aver visto, diciamo, quante entità, quanti tracker, quante aziende riescono ad accedere ai tuoi dati, magari parziali, però comunque riescono ad accedere ai tuoi dati, e quindi sempre muoversi con i piedi di piombo, perché, chiaro, comunque deve essere visto come, come uno strumento e non bisogna metterci proprio la propria vita completamente all'interno, secondo me. Quindi il fatto di vedere un po' da dentro come sono salvate le tue informazioni mi ha fatto rimanere molto più attento.
Sì, che è un consiglio che darei anche a tutti quelli che ci ascoltano, andarci un po' con i piedi di piombo su internet, no Antonino?
Eh già. Ma io dico, tu hai avuto per la mano dei dati molto molto interessanti, che sono quelli che hanno riguardato le ultime elezioni europee. Secondo te, per quello che hai visto, quanto è facile e in quanto tempo la gente cambia opinione? Grazie a quello che vede sull'internet, o grazie ad esempio a un video, si diffonde un video in cui succede qualcosa che può influenzare il giudizio politico di una persona. Quanto impatto ha e quanto velocemente questo impatto poi si propaga sulle idee della gente?
Come dicevi correttamente, l'impatto è molto grosso ed è anche molto veloce, ma nello stesso tempo la gente dimentica molto velocemente. Ha un ritmo davvero direi ridicolo, perché alcune informazioni possono effettivamente spostare una buona percentuale di voti, possono davvero avere un impatto, una certa influenza, ma allo stesso tempo magari dopo 2 o 3 giorni con l'arrivo di nuove informazioni tutto questo può cambiare. Quindi bisogna fare anche lì, bisogna vedere non solo quanto si è veloce a cambiare, ma anche quanto è veloce a tornare come era prima.
Veloce come l'evoluzione che internet sta avendo, che i social network stanno avendo. Ad esempio, io non avrei mai detto che Facebook avesse rischiato la morte. Cioè, non so, io da utente stupido e ignorante mi sto accorgendo che comunque Facebook sta un po' diventando il sito, il social che tutti stiamo dimenticando. Quando sì, invece perché prima era The Facebook, cioè...
Sì, perché comunque secondo me si sta un po' alzando, diciamo, l'età media di quelli che sono gli utenti di Facebook, no? Quindi un po' sta anche andando a scemare questo hype di Facebook per spostarsi più a Instagram,
sì,
correggimi
se
sbaglio.
Sì, però è sempre di Facebook, quindi...
Sì, ecco, tra l'altro.
E quindi in fondo alla fine è solo anche qua un cambiamento di prospettiva. Questi grossissimi, che noi chiamiamo elefanti in gergo, che diciamo posseggono l'internet, che sono 3-4 grossi elefanti, sono talmente grossi che ormai riescono ad adattarsi a questi cambiamenti. Quindi Facebook si chiamerà Instagram, tra 2 anni si chiamerà in un altro modo, però è sempre più difficile riuscire a scalzare questi grossissimi elefanti dell'internet.
E quali sono i consigli che tu ti senti di dare magari un ragazzo come noi che ha aperto un sito internet, che vuole fare di questo la sua bandiera? Quindi quali sono i consigli per iniziare a emergere sul web, per darsi una spinta nella giusta direzione?
La triste realtà è che bisogna farne parlare, male o bene, questo non conta. Quindi chiaramente tutto deve partire da un contenuto che interessa. Però chiaro, una volta che sia quello, bisogna senza ritegno andare a pubblicizzarsi dovunque, su qualsiasi social network, su qualsiasi piattaforma, non arrendersi subito e aspettare l'occasione buona.
Chiaro, perché probabilmente i risultati magari non arrivano nel breve periodo, ma arrivano nel lungo periodo dopo una grande campagna di marketing.
Quindi carpe diem, anche noi che gestiamo pagine social faremo sicuramente tesoro del parere, dei consigli di Luca Vassio, che è stato con noi. Noi ti ringraziamo, Luca, ma sì, purtroppo il nostro tempo vola più velocemente del solito.
Ci dobbiamo salutare.
Esatto, quindi ci vediamo martedì e buon fine settimana.
Ciao.
Grazie, ciao.